quando le forze eteriche si sono affacciate nella storia dell'umanità, indubbiamente da sempre, perché fanno parte della nostra vita. Però si dice Steiner che sull'Atlantide, sul continente atlantideo, le forze eteriche erano particolarmente vive e non erano ancora aderenti al corpo fisico, erano, come dire, staccate, libere dalla corporeità. Per noi oggi questo è difficile da immaginare, perché per noi che siamo andati incontro a una fisicizzazione, le forze eteriche sono quasi aderenti al corpo fisico, e questo è un male, perché è un impoverimento. Steiner questo lo spiega bene. Dice che invece nel mondo atlantideo queste forze eteriche erano staccate, potevano staccarsi dal corpo fisico. Ma qual è il grande momento dell'umanità in cui il corpo eterico è fiorito? E le forze eteriche hanno veramente dato il massimo di se stesse, e nell'antica India, nel mondo paleoindiano, perché il mondo paleoindiano ha guardato al divino alla luce delle forze eteriche. Si può dire che l'antico indiano, l'antico yogin, indossasse quasi gli occhiali eterici per vedere nel mondo spirituale. E anche quando ha concepito il sé, questo grande essere spirituale che gli indiani hanno chiamato Signore, hanno chiamato Dio, hanno chiamato Dio degli yogin, hanno chiamato Purusha, Atman, è sempre questa grande personalità cosmica che è un insieme, tutto un pullulare di forze eteriche. Come l'indiano si rivolgeva a queste forze eteriche? Come le sperimentava? Attraverso il respiro. Il respiro allora non era ancora la nostra respirazione fisica, densa, che, come dire, è veicolo di psichismi. Ciascuno di noi nel respiro riproduce e trasmette l'ansia, per lo più, l'agitazione, o l'indolenza, che è il suo opposto. Invece per gli indiani il respiro era una cosa vivente, era un veicolo per sperimentare la spiritualità. Il prana, l'eterico, era qualcosa di molto vivente, ed esistevano diversi tipi di prana, 5 prana, che sono l'inspiro, l'inspirazione, l'espirazione, la respirazione addominale, l'ossigenazione cerebrale e la diffusione del respiro a tutto il corpo tra un atto respiratorio e l'altro. Ci sono dei versetti delle Upanishad che fanno capire una cosa, fanno capire una legge importantissima dell'umanità, fanno capire che il sé, il cosiddetto io eterico di cui gli indiani disponevano, ha nel respiro la sua ombra, sviluppata dal corpo astrale. Il versetto, vi vorrei richiamare l'attenzione su questo versetto delle Upanishad, perché è molto interessante, perché è una legge che poi l'antroposofia condivide. Si dice: questo prana, questo respiro, è nato dal sé. Come ogni persona ha l'ombra, così il sé ha il prana. Esso viene in questo corpo dall'attività del pensiero, del corpo astrale. E questa è una legge che l'antroposofia ha attualizzato nel nostro tempo. Perché che cosa dice l'antroposofia sul piano del karma? Dice che il corpo eterico che noi abbiamo in questa vita ce l'abbiamo conformato in un certo modo a seconda di come nella vita precedente abbiamo vissuto sul piano astrale le nostre passioni, le nostre tensioni, tutta la nostra emotività, le nostre aspirazioni, a seconda di come abbiamo guardato i nostri ideali, così oggi nel corpo eterico abbiamo il riflesso di questa attività. Successivamente ciò che adesso abbiamo sul corpo eterico si rifletterà sul piano fisico. Quindi è una legge che, come dire, è un po' a discesa. È una grande legge che Steiner ha spiegato nella saggezza di Rosa Croce.